got up early this morning so I could walk the floor. I got to hit the streets 'cause there's a wolf outside my door. The bill collector's calling and my kids need better shoes. Gonna go to church on Sunday 'cause I got nothing left to lose. And it's a good day. It's a real good day for the blues.
E anche per noi è un giorno buono per il blues, come dice Ruth Brown. E lo è in particolare questa sera, quando Radio Cooperativa trasmette Infinitamente Blues, la trasmissione che va in onda ogni due martedì dalle 22.30 alla mezzanotte. Il martedì successivo, alla stessa ora, potete riascoltare la puntata in replica registrata. A tenervi compagnia, Silvia, Adriano e Mario, che vi propongono sempre una scaletta musicale coi fiocchi, condita da aneddoti, storie, spiegazioni sui brani, sui cantanti e sul mondo che li circonda.
Abbiamo spesso ospiti che ci raccontano la loro musica, le loro esperienze e la loro storia. Privilegiamo cantanti italiani, possibilmente della nostra zona, perché crediamo che questa trasmissione possa avere anche un ruolo di promozione per un genere che spesso è escluso dai grandi circuiti. Non mancheranno informazioni su concerti e avvenimenti vicini a noi.
Oltre che dalle frequenze della radio, potete ascoltarci attraverso il web, grazie allo streaming, raggiungibile dalla homepage del sito radiocooperativa.org. Se volete contattarci, riascoltare le puntate già andate in onda o darci dei suggerimenti, usate il sito di riferimento noncicredo.org.
Il martedì sera la musica blues è il centro del nostro mondo, anche se non mancano mai incursioni nei generi che con il blues hanno da sempre uno stretto legame: il soul, il gospel, il rhythm and blues, il rock e il jazz. Ma adesso è ora di cominciare. Mettetevi comodi e buon ascolto. Ciao a tutti amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Infinitamente Blues del 9 agosto 2016. Mandiamo subito un saluto ad Adriano che, beato lui, è in vacanza. Negli anni 60, sui muri di Londra, c'era una scritta che appariva un po' ovunque. Clapton is God, a significare che nessuno era bravo a suonare la chitarra come quel ragazzo di 30 anni. Un giorno, però, arriva nella capitale inglese Jimi Hendrix e la storia cambia. Un altro dio appare all'orizzonte, terribilmente bravo, ma soprattutto con un'irruenza visionaria che nessuno aveva mai avuto né avrebbe mai più avuto. Quella di questa sera è la storia di Eric Clapton. Cercheremo di raccontarla per spunti, raccogliendola attorno ai suoi brani più significativi. Sono i nonni a crescerlo nel Surrey e a regalargli la prima chitarra. Il ragazzino ha orecchio e comincia a riprodurre, nota per nota, tutti i 78 giri di blues che trova in casa. Il primo gruppo lo fonda a 19 anni, nel 1963. Si chiamano Rooster e suonano un blues di prima qualità. L'esperienza dura solo pochi mesi, dopo i quali eccolo con Casey Jones and the Engineers, un gruppo pop che fa decisamente il verso ai Beatles e con i quali Eric rimane poche settimane, giusto il tempo per essere contattato dagli Yardbirds, che suonano ben altro, come questo Out on the Water Coast.
Out on the water coast, I want you to meet me, darling, down on the water coast. I'm gonna find out which one of you love the most. Your letter, and I sent you a telegram. Baby, you know I wrote your letter, and I sent you a telegram. Then I called you long distance so you'd know just where I am.
particles. I'm gonna find out this morning which one of us that you love the most.
C'è un locale nel Surrey, il Crow Daddy, specializzato in rhythm and blues, dove suonano i Rolling Stones, ancora fermamente ancorati al blues dei loro esordi. Quando il locale diventa troppo piccolo per accogliere i fan della formazione di Mick Jagger, vengono chiamati gli Yardbirds. Cominciano così a farsi conoscere, tanto da diventare la band d'appoggio per il tour del grande armonicista Sonny Boy Williamson II. Il brano che abbiamo ascoltato fa parte proprio del disco realizzato in quell'occasione. Clapton, nonostante la giovane età, è la stella del gruppo. Fare blues è la sua passione. Nei 2 anni di permanenza con gli Yardbirds affina la sua tecnica imparando dai 3 re Albert, Freddie e B.B. King, assimilando le tecniche di Muddy Waters e soprattutto del suo idolo, Robert Johnson. Poi la band inglese vira verso musiche più commerciali con l'album For Your Love. Lo notiamo perfino in questo classico del blues di Chicago del 1937, Good Morning Little School Girl.
Bye.
E nonostante il grande successo del disco, Clapton, purista del blues, non ne vuole più sapere e decide di andarsene. Suggerisce come suo sostituto Jimmy Page, il quale lascia il suo posto all'allora sconosciuto Jeff Beck. Ma questi nomi torneranno poi nella nostra storia. Eric Clapton dunque se ne va dagli Yardbirds portandosi via un grande bagaglio di esperienza e il soprannome Slow Hand, mano lenta, che gli rimarrà per sempre. La leggenda vuole che il soprannome derivi non da una particolare tecnica di suonare la chitarra come comunemente si crede, ma dal fatto che una volta, dopo aver rotto una corda, ci mette un sacco di tempo per sostituirla. Ed è così che i suoi compagni cominciano a chiamarlo mano lenta. È il periodo del blues revival, quando i grandi artisti statunitensi arrivano in Inghilterra a portare le melodie del Delta e del sound, il sound di Chicago. A raccogliere quel ben di Dio ci pensa John Mayall, polistrumentista, ma soprattutto scopritore di talenti. La sua formazione si chiama Blues Breakers e vi fanno parte, tra il 1963 e il 68, personaggi chiave del mondo del blues inglese. Jake Bruce, Mick Taylor, Larry Taylor, Peter Green e ovviamente Eric Clapton. Il successo della band arriva proprio con l'ingresso di Slow Hand e con l'album Blues Breakers with Eric Clapton. In quel periodo i Blues Breakers sono la band cult del blues londinese. I loro concerti dal vivo sono quanto di meglio offre la città. È allora che compaiono sui muri londinesi le scritte di cui parlavamo prima, Clapton is God. La registrazione dell'album avviene in un solo giorno, così almeno la racconta Clapton, come se fosse un concerto dal vivo. Il risultato è eccezionale, un insieme di cover e di pezzi originali di Mayall, che con Clapton scrive Double Crossing Time.
Nel 1966 Eric Clapton e Jeff Beck lasciano il gruppo di Mayall. I due convincono il batterista Ginger Baker a costituire un nuovo gruppo, i Cream. La loro musica è il più puro rock blues degli anni 60 e le loro performance li portano immediatamente ad un successo clamoroso. Del resto, i tre hanno un background straordinario, tanto che nasce proprio per i Cream la definizione di supergruppo. Purtroppo l'intesa tra i tre dura solo 3 anni e produce il piccolissimo numero di soli 4 album pubblicati, ma le apparizioni pubbliche, i concerti, gli interventi in televisione e nei vari festival ne fanno un mito per il pubblico in cerca di novità musicali e discografiche. Il primo lavoro, Fresh Cream, contiene ancora qualche cover di Robert Johnson, Willie Dixon, Muddy Waters tra gli altri, ma la maggior parte dei pezzi è scritta da Jeff Bruce e Ginger Baker. Abbiamo scelto I Feel Free per mostrare come al rock blues si stiano aggiungendo evidenti elementi di pop psichedelico.
It's a one huge crowd. I can drive down the road, my eyes don't see, but my mind wants to cry out loud.
Nel secondo album dei Cream, Disraeli Gears, la psichedelia è molto più evidente, mentre il blues rimane al margine. Il brano Sunshine of Your Love, che abbiamo trasmesso altre volte, ne è un esempio lampante. Ma è il terzo LP, come si diceva allora, a consacrare il gruppo alla leggenda, Wheels of Fire, pubblicato nell'estate del 1968. L'album doppio, uno registrato in studio, l'altro dal vivo, contiene brani memorabili come il lunghissimo Spoonful, 17 minuti, o White Room, cantata da Jack Bruce, con Clapton che utilizza il Wah-Wah Pedal, un pedale che modifica il tono del segnale creando un effetto che imita la voce umana. Ascoltiamola.
Thank you.
Ci sarà anche un quarto album dei Cream, dal quale si capisce che la sintonia tra i tre sta svanendo. Qualcuno ha scritto che un 33 giri è troppo piccolo per contenere la vanità di tre geni musicali. Insomma, è ora di cambiare strada e la leggenda dei Cream purtroppo finisce là. Seguono un paio d'anni in cui Clapton si sposta qua e là sul fronte musicale. Forma un altro supergruppo, i Blind Faith, con l'amico Stevie Winwood, che si scioglierà quasi subito. Poi trova rifugio nella band di Delaney Bramlett, musicista statunitense proveniente dal Delta, che aveva suonato con Albert King, Leon Russell, Ike e Tina Turner. Il loro album del 1969, Accept No Substitute, attira l'attenzione di George Harrison, che era sì il chitarrista dei Beatles, ma anche uno dei migliori amici di Eric Clapton. Così il nostro Eric si esibisce spesso con la band Delaney and Bonnie, Bonnie era la moglie di Delaney Bramlett, apprezzandone lo stile, tanto da volerli vicino quando realizza il suo primo disco da solista, intitolato semplicemente Eric Clapton. Contiene una versione di After Midnight piuttosto diversa da quella originale di J.J. Cale e anche dalle versioni molto più lente che lo stesso Clapton realizzerà successivamente. Ascoltiamola.
Stimulate some action. We gon' get some satisfaction. We gon' find out what it is all about. Talk and suspicion. We don't give an exhibition. We don't find out what it is all about.
E subito dopo ecco una nuova formazione, Derek and the Dominos. Doveva essere Dynamos, ma ci fu un errore di trascrizione. Realizzano uno degli album più noti, Lila and Other Assorted Love Songs. Il brano più rappresentativo è Lila, composto assieme a Duane Allman. La storia è abbastanza conosciuta. Patty Boyd, una modella inglese, nel 66 sposa George Harrison, il quale, come detto, ha una forte amicizia con Clapton. I due artisti hanno anche rapporti stretti di lavoro, suonando l'uno per l'altro in dischi famosi, ad esempio il White Album dei Beatles. Eric si innamora di Patty e compone questa canzone. Il titolo, Lila, è ispirato ad un romanzo a zero in versi. La storia narra di una principessa costretta a sposare per volontà di suo padre un uomo diverso da colui che era perdutamente innamorato di lei, causando la pazzia di quest'ultimo. La storia colpisce molto Clapton, che la associa al suo rapporto con Patty. Patty Boyd divorzierà da Harrison nel 1977 e sposerà Clapton nel 1979, per separarsi dopo pochi anni e divorziare definitivamente nel 1989. Il riff iniziale, probabilmente dovuto a Duane Allman, è probabilmente tra i più conosciuti della musica rock e blues. Ci saranno versioni più soft e anche più brevi nelle successive raccolte di Clapton. Questa però è l'originale.
What do you do when you call me?
7 minuti, se l'amore è di
era
Clap,
un grande amore evidentemente,
se era grande quanto è lunga la canzone.
Ah, sì.
Era proprio un grande amore. Comunque dopo questo periodo segue un periodo veramente brutto per Clapton e le cose precipitano. Il suo amico Duane Allman, che abbiamo visto ha realizzato insieme a lui il disco di prima, muore in un incidente l'anno dopo e Eric Clapton entra nel vortice delle droghe e la sua carriera si ferma per alcuni anni. Sono i suoi più cari amici, in particolare Pete Townshend, il chitarrista degli Who, a stargli vicino e piano piano a riportarlo alla normalità della musica. E così la carriera del Clapton solista ricomincia nel 1974 con il disco 461 Ocean Boulevard. È un po' l'archetipo dei suoi dischi successivi. Ci sono delle ballate, c'è il blues, ci sono omaggi a colleghi famosi con una chitarra da urlo. 461 Ocean Boulevard contiene degli inediti di Clapton e, oltre al solito omaggio a Robert Johnson, una versione straordinaria di I Shot the Sheriff di Bob Marley. Ecco nell'interpretazione di Eric Clapton.
I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. All around in my hometown, they're trying to track me. Say they want to bring me in guilty for the killing of a deputy, for the life of a deputy. But I say I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out in town there. All of a sudden I see sheriff. So I shot him down. I said I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. Oh, no.
Tra i moltissimi lavori realizzati assieme ai colleghi, uno è presente nell'album No Reason to Cry del 1976. Contiene alcuni brani meravigliosi. E noi vogliamo farvi ascoltare il duetto dal titolo Sign Language che Eric realizza con l'autore di musica e testo della canzone, Bob Dylan.
You speak to me, sign language, as I'm eating a sandwich in a small cafe at a quarter to three. Well, I can't respond. You're sign language. You're taking down. 'Twas there by the bakery. She's running off the bakery. This is my story. Still, I'm still there. Does she know I still care?
L'anno successivo esce quella che per molti è la sua opera più preziosa, Slow Hand. Basterebbero i primi due brani a giustificare ampiamente l'acquisto di questo album. Il primo, Cocaine, è un omaggio a J.J. Cale, che abbiamo già conosciuto come autore di After Midnight e di cui parleremo ancora più avanti. A dire il vero, la versione di questo pezzo fornita da Clapton è addirittura più conosciuta dell'originale. È una canzone contro la droga, anche se il messaggio non è che sia apparso molto chiaro, tanto che Clapton ne ha ridotto al minimo la sua esecuzione dal vivo nei concerti e alla fine ha dovuto aggiungere delle parole che non lasciassero nessun dubbio. That dirty cocaine, quella sporca cocaina.
Take her out, cocaine.
Il secondo brano di Slow Hand è forse quello più amato dallo stesso Clapton e più ascoltato dal suo pubblico. Patty Boyd, all'epoca della canzone Signora Clapton, pubblica nel 2007 la sua autobiografia con lo stesso titolo della canzone, Wonderful Tonight. Il brano, infatti, è dedicato proprio a Patty, che ricorda: Wonderful Tonight è stato il più commovente ricordo di ciò che di buono c'era nella nostra relazione. E quando le cose iniziarono ad andare male, era una tortura ascoltarla. Per noi invece è un piacere, un grande piacere proporverla.
Wondering what clothes to wear. rocks meet a bear. And then I tell her, as I turn out the light, I say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful tonight.
Beh, che dire?
Che dire, che è veramente dire? Bellissima.
È veramente wonderful.
Ragione Patty Boyd, perché le canzoni ti fanno stare bene, ma possono farti anche stare male.
È vero, verissimo, è verissimo. Continuiamo la nostra storia di Eric Clapton. Arriviamo negli anni 80, quando il suo nome appare più frequentemente sulle riviste di gossip che in quelle musicali, nonostante restino esemplari le sue esibizioni dal vivo. Nel 1980 esce Just One Night, anche se le notti in questione sono due, in quanto si tratta di un album doppio registrato durante due concerti a Tokyo. Ci sono i soliti tributi a J.J. Cale, Bob Dylan e un brano di Mark Knopfler, il leader dei Dire Straits. Proprio con questo gruppo partecipa al Mandela Day in occasione dei 70 anni del leader sudafricano all'epoca ancora in carcere. È una tappa di un fantastico tour con gli amici Knopfler e Elton John che culmina nel concerto benefico di Knebworth del 30 giugno del 1990. E proprio mentre le cose stanno andando meglio, la tragedia lo investe. Connor, il figlio di 4 anni avuto da Lori del Santo, muore cadendo dal 53° piano di un grattacielo di New York. L'immenso dolore innesca una ripresa artistica poderosa con alcuni brani dedicati alla tragedia. E così scendono le lacrime in paradiso, nella stupenda canzone del 1992, Tears in Heaven.
saw you in heaven. Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong.
Beh, gli applausi sono veramente meritati.
Sì, questa è bellissima. Ovviamente è dedicata proprio a suo figlio, al piccolo Connors, e anche il testo è veramente
sì,
bello.
Sì, infatti lui a un certo momento dice che bisogna continuare nonostante la tragedia, io devo essere forte perché io in paradiso non ci posso essere insieme al figlioletto.
Bellissima.
Così, bellissima, sì.
E il 16 gennaio del 1992 Clapton e la sua band sono ospiti del programma Unplugged per MTV. La regola è di non usare nessuno strumento elettrico. L'esibizione viene mostrata in televisione in Gran Bretagna e suscita commenti entusiastici. Ne nasce un CD, Unplugged, un'opera maestosa che varrà ben 6 Grammy, dove anche vecchie canzoni escono rivitalizzate e vestite a nuovo, come Laila, trasformata in uno swing felpato. C'è Tears of Heaven, ci sono Muddy Waters, Robert Johnson, Big Bill Brunsey, c'è il grande blues come quello di Jesse Fuller e della sua San Francisco Bay Blues. Ascoltiamo la versione di Clapton.
Go, baby.
Altri applausi per Eric Clapton in questo brano dal vivo, un blues bellissimo. È il periodo in cui Clapton riparte con i tour, con le collaborazioni con i grandi nomi come Elton John e Sting. Nell'agosto 1993 un concerto festeggia i 30 anni di carriera di Bob Dylan, Neil Young, Stevie Wonder, Kris Kristofferson, George Harrison, The Band, Eric Clapton e molti altri cantano le canzoni del grande menestrello. E mentre si avvicinano gli anni della maturità, Clapton torna là da dove era partito, al blues. Nel 1994 esce From the Cradle, tutte cover blues bellissime. Abbiamo scelto questa How Long Blues, rielaborazione di un traditional fatta da un cantante blues di Nashville, Leroy Kerr, al quale si sono ispirati, scusate se è poco, Nat King Cole e Ray Charles, dunque Eric Clapton, How Long Blues.
Didn't see no train. Down in my heart I have an aching pain. How long? How long? Baby, how long? I feel disgusted, I feel so bad, thinking about the good time that I once had had. How long? How long? Baby, how long? I could see the green grass growing on the hill. I ain't seen no green on a dollar bill. How long? How long? You're gonna be sorry, you feel so blue, when you won't be, baby, I declare I won't want you. How long, baby, how long?
Clapton rende omaggio ai grandi del blues, a quelli che hanno segnato profondamente la sua musica. Comincia con il meraviglioso CD Riding with the King, dedicato a B.B. King, i cui brani abbiamo trasmesso tantissime volte qui a Infinitamente Blues. E nel 2004 Clapton si rivolge al suo mito, Robert Johnson, a quello, per dirla con le sue precise parole, che è il più importante musicista blues mai vissuto. Non ho mai trovato nulla di più profondamente intenso. La sua musica rimane il pianto più straziante che penso si possa riscontrare nella voce umana. In Me and Mr. Johnson vengono riproposte 14 delle 29 tracce incise a suo tempo dal grande musicista del Delta. Vale la pena di sentirne almeno una. Last Fur Deal Gone Down.
It's the last fair deal going down. Last fair deal going down. It's the last fair deal going down. Good Lord, on that good Port Island Road. Hattie Bell, don't cry this time. Hattie Bell, don't cry this time. If you cry about a nickel, you die about a dime. You wouldn't cry, but your money.
E poi c'è il suo amico J.J. Cale, con il quale realizza nel 2006 Road to Escondido e al quale è costretto purtroppo nel 2014 a dedicare un album in memoria a seguito della morte di J.J. nel 2013. Ascoltiamo la versione di Clapton di uno dei primi successi di J.J. Cale, Call Me Breeze.
Rock and roll favorite, friend. Shuffle on down the Broadway. One.
They call me the breeze. Georgia, I don't know. They call me the breeze, 'cause I keep rolling down the road. They call me the breeze, 'cause I keep rolling down the road. I ain't got me nobody, can we no go.
E questo è in breve, anzi in brevissimo, il percorso di questo artista, unico ad entrare in tre differenti categorie della Hall of Fame, secondo solo a Jimi Hendrix come chitarrista, secondo la rivista Rolling Stones, presente in una quantità impressionante di dischi dei più grandi cantanti del suo tempo. Insomma, un mito assoluto. E noi vi salutiamo con un ultimo brano, un traditional ben augurante, visto che si intitola I'll Be Alright, tratto dall'ultimo CD uscito quest'anno dal titolo I Still Do. Caro Eric, tu fallo, continua a cantare che noi continuiamo ad ascoltarti. A voi tutti, buonanotte. I
someday.